Grazie, grazie. Mia mamma si è anticipata di un giorno e ha fatto nascere il bambinello, che sono io. Voleva un dono dal cielo e sono arrivato io. Eccomi qua. Un dono dal cielo, che è quello che domani, come è stato già detto, tutti il mondo occidentale, cristiano, festeggerà, no? E non è a caso che vi ho detto questa cosa, perché mi sta venendo in mente adesso che ognuno di noi è un dono dal cielo. Io avevo 14 anni, vi racconto un attimo questa storia della mia vita, così ci conosciamo un po' meglio. Era il 31 luglio ed ero a Napoli, ovviamente. Io ero un ragazzo un po' vivace, diciamo così, quando ero ragazzo. Ero con degli amici, eravamo in un convento abbandonato, custodito da un nostro amico che ci ospitava, noi andavamo lì e stavamo lì tutto il giorno. Mia mamma era contenta perché almeno non stavo in mezzo a una strada con persone, insomma, di un certo tipo. Quel giorno era il 31 luglio, faceva un caldo, non vi dico, ero solo col pantaloncino. E mi è venuta la brillante idea di fare uno scherzo a questi miei amici. Praticamente si sono rivoltati contro di me. Nel scappare da loro, perché mi volevano veramente linciare praticamente, sono andato a finire in un vetro. Per aprire una vetrata sono andato a finire in un vetro. Adesso non vi faccio vedere, ma io qua ho un taglio che mi ha tranciato letteralmente la vena aorta. Ha iniziato a schizzare sangue da tutte le parti. Eravamo chiusi in questo convento e non c'era possibilità di uscire. Nel senso che io, se avessi fatto tutto il giro intorno per andare nella porta principale, non ci sarei arrivato, perché il sangue era veramente tantissimo. E allora ho corso verso un portone che era chiuso con una catena, perché era chiuso questo convento. Sono arrivato lì e d'istinto ho cercato di aprire questo portone. Ho allungato proprio la mano piena di sangue e miracolosamente questo portone si è aperto. Io sono uscito sulla strada e sono passate diverse macchine. Le macchine guardavano, mi vedevano e scappavano via, perché il sangue era veramente troppo, tanto, e le persone si spaventavano. Sono stato spinto, e mi ricordo che avevo una spinta dentro di me che mi portava verso una strada, e sono arrivato all'incrocio dove c'era una persona che da lontano mi ha visto. La prima cosa che ha fatto è venuto contro di me, ha preso la cintura dei suoi pantaloni, l'ha stretta sul braccio, mi ha messo nella sua macchina e mi ha portato all'ospedale. Io l'ultimo chilometro non ricordo perché sono svenuto. I medici hanno raccontato a mio padre che io avevo perso 4 litri e mezzo di sangue. Un corpo umano ne contiene 5. Se fossi arrivato un minuto dopo, sarei morto. Sono arrivato in quell'istante. E in quell'istante si è rivoltato tutto l'ospedale, non si capiva più niente. Polizia, carabinieri che mi chiedevano chi ti ha sparato, chi ti ha tagliato, chi sono. Insomma, loro pensavano che io facessi parte di chissà quale situazione. Finché c'era bisogno di un medico specialista, un angiochirurgo, che era specialista nelle vene, perché un chirurgo normale non poteva operarmi. Il professore, che unico professore a Napoli che poteva fare quell'intervento, non c'era, ma stava per atterrare all'aeroporto di Capodichino. La polizia ha preso, all'aeroporto di Capodichino, ha preso questo professore e lo ha portato in ospedale, il quale mi ha operato, 8 ore di operazione. Ha fatto un'operazione, come si dice, chirurgica. perché il suo compito più grande non è stato quello di tagliare un pezzo di vena dalla gamba, perché ha dovuto tagliare un pezzo di vena dalla gamba per metterlo al posto di questo pezzo dell'aorta che mancava, ma ha dovuto togliere ogni singolo pezzettino e residuo di vetro. Perché una cosa aveva detto a mio padre: se anche è rimasto uno solo e inizia ad avere febbre, dobbiamo tagliare il braccio. Io 15 giorni prima avevo iniziato a suonare la chitarra. Dio ha uno scopo o no per ciascuno di noi? Amen. E facciamo un applauso a Gesù. Mi era venuto il desiderio di suonare la chitarra, ma il diavolo non voleva, il diavolo sapeva. Ma Dio è più grande. E quando Dio stabilisce qualcosa, è scritto in Giobbe, che nessun suo disegno può essere impedito. Amen. E quando c'è il disegno di Dio, dobbiamo essere certi che Lui lo porterà a compimento. Domani è Natale, tutti festeggiano il Natale, gloria a Dio per questo, perché è vero, non ci interessa, buon Natale, non buon Natale, tutte queste cose qua. L'importante è che Gesù è venuto ed è nato. Alleluia. Questa è la cosa importante. Ma il diavolo non sta a guardare. Il diavolo sta cercando in tutti i modi di cancellare il disegno di Dio. Avete sentito la storia del presepe con le due mamme? Di cosa parliamo? Due mamme, non un papà e una mamma, due mamme. E questo è il disordine che il diavolo sta cercando in tutti i modi, in questi ultimi tempi. E noi lo sappiamo, lui è il padre della menzogna, ma è anche il padre del disordine. La contrapposizione al disordine è l'ordine, e l'ordine è lo Spirito Santo. Amen. Quindi noi come Chiesa, e questo dobbiamo essere portatori di quest'ordine. E questo è quello che sta succedendo. Gesù che non nelle canzoncine non viene più chiamato Gesù, ma hanno sostituito la parola Gesù con cucù. Sono notizie del telegiornale, non vi sto raccontando cose strane. Vedete il disordine? Il disordine vuole cercare di cancellare l'ordine di Dio. Ora, soprattutto anche in ambito familiare, succede tutto questo, no? Sappiamo come la famiglia è attaccata in tutti i modi in questa società, e sappiamo come si vuole sovvertire l'ordine che Dio ha stabilito. L'ordine di Dio per la famiglia è un caposaldo, è una delle prime cose, anzi è la prima cosa che Dio ha istituito come principio divino, cioè la famiglia. Perché disse: non è buono che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto e insieme formeranno la famiglia. Il desiderio di Dio quando ha creato l'essere umano è stato quello di avere una famiglia. Dio aveva bisogno dell'uomo. Dio era in cielo circondato dagli angeli che lo osannavano, e ancora adesso, ogni istante della giornata. Ma Dio nel suo immenso amore ha deciso di creare l'uomo e una famiglia per avere relazione e intimità. La cosa più bella è il principio fondamentale di tutta la popolazione per tutti i tempi. E il diavolo sta cercando in tutti i modi di cancellare quest'ordine e di mettere questo disordine. Non dobbiamo sorprenderci nel vedere queste cose che sono sempre più presenti, perché la parola di Dio ci dà una chiara visione di ciò che sta succedendo e dello spirito di ribellione che è presente già adesso nel nostro tempo. Leggiamo 1 Giovanni 4, 2, 3 per comprendere lo spirito di questo tempo. Qual è? Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio, e questo è lo spirito dell'anticristo che, come avete udito, deve venire e ora è già nel mondo. È già nel mondo. Ci siete? Lo spirito dell'anticristo è già nel mondo. Poi ci sarà una manifestazione futura, totale, globale, ultima di questo spirito. Ma la Bibbia in Prima Giovanni, e lo dice non solo in questo verso, adesso non andremo a leggere tutto, ma lo dice più di una volta, che lo spirito dell'anticristo è già presente. E qual è lo spirito dell'anticristo? La ribellione e il disordine. Quando vedete cose o ascoltate cose che non sono in linea con i principi di Dio, quello è disordine. Quello è disordine. È esattamente l'opposto di quello che Dio ha progettato sin dalla fondazione dei tempi. Perché, come ho detto prima, la famiglia è un progetto di Dio. E se viene capovolto l'ordine che Dio ha stabilito nella famiglia, c'è il disordine, c'è la ribellione. La Chiesa invece che cosa è chiamata a fare? A ristabilire l'ordine. Amen. Noi siamo portatori sani dell'ordine di Dio, perché dentro di noi c'è lo Spirito Santo, che è l'ordine per eccellenza. Lui è l'ordine e Lui stabilisce l'ordine. La Bibbia dice: il vento soffia come vuole, ma il suo ordine è perfetto, perché quando c'è la guida dello Spirito Santo, tutto funziona secondo il cuore di Dio. Perché lo Spirito Santo non fa niente se non è in accordo col cuore del Padre. Perché Gesù anche ha fatto la stessa cosa. Vedete come i tre sono in accordo, sono in ordine. E quindi vi dico subito una cosa: come Chiesa vogliamo essere ordinati. Amen, pastore. Io mi voglio rilacciare anche a quello che ha detto il pastore domenica, perché è una continuazione di quello che lo Spirito Santo sta dicendo all'autorità di questa comunità. E dobbiamo imparare l'ordine di Dio. Se Dio ci sta portando verso una direzione, noi quella direzione vogliamo seguire, perché vogliamo essere sottomessi alla voce dello Spirito Santo e alla guida dello Spirito Santo, perché questo è ordine. Possiamo fare mille cose, possiamo fare tante cose, ma se non sono guidate dallo Spirito Santo, saranno semplicemente cose inutili, che ci faranno anche piacere, ma che non porteranno quel frutto eterno che invece porta la guida dello Spirito Santo. Amen. Quindi noi siamo chiamati a ristabilire l'ordine. Efesini 3:10 dice questo: perché sia manifestata ora nel cielo per mezzo della Chiesa. Vedi? Non per mezzo di qualcos'altro, ma per mezzo della Chiesa, ai principati e alle potestà, la multiforme sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore. Alleluia! Affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti, con il nostro combattimento è? Ma contro? Come si combattono quei principati lì e le potenze? Con l'ordine. Se noi assecondiamo il disordine, noi non stiamo combattendo. Noi non stiamo combattendo assolutamente, noi stiamo perdendo tempo. Ma è quando noi ci mettiamo in ordine con Dio, sotto la guida dello Spirito Santo e la sottomissione a Lui porta l'ordine, noi siamo più che vincitori. Amen. Noi siamo più che vincitori perché siamo nell'ordine divino, siamo in quello che è il principio fondamentale di Dio prima di ogni altra cosa, perché all'inizio dei tempi la prima cosa che Dio ha fatto è stata quella di mettere ordine. nel disordine. Vi ricordate? Quindi ci sono diversi principi da comprendere. Il primo principio che dobbiamo comprendere è: dobbiamo dipendere dal cielo e non dalla terra. Dobbiamo dipendere dal cielo e non dalla terra. Dobbiamo dipendere da ciò che arriva dal cielo, dalla rivelazione, dai segreti del cuore di Dio che sono in cielo, e non dalla terra. La terra che cosa rappresenta? La terra rappresenta la nostra umanità, la nostra carnalità, il nostro vivere in orizzontale, rispetto alle avversità, alle circostanze, ai sentimenti, ai sensi, alla parte sensoriale di noi stessi, all'anima. La terra rappresenta questo. Il cielo che cosa rappresenta? La gloria e la perfetta volontà di Dio. Quindi se dipendiamo dal cielo, noi vedremo la gloria di Dio e noi attueremo la perfetta volontà di Dio. Perché lì è tutto in ordine, non c'è il disordine. Allora dobbiamo imparare a vivere con gli occhi puntati verso il cielo. E Gesù una volta ha detto una cosa, ha detto: voi siete nel mondo, ma non siete di questo mondo. Riferendosi proprio al fatto che, nonostante il fatto che tu vivi su questa terra, tu non sei chiamato a subire le sensazioni, tutte le avversità, tutte le dipendenze di questo mondo e tutte le cose che appartengono a questo mondo. Perché noi siamo già seduti nei luoghi celesti, noi siamo esseri spirituali e come tali dobbiamo vivere, agire, pensare, guardare, ascoltare. Dobbiamo dipendere dal cielo. Infatti Gesù nella sua preghiera sacerdotale, ve la ricordate, il Padre nostro, che cosa dice? Sia fatto in terra come in cielo. Perché Gesù voleva e vuole che la volontà sia fatta del Padre sia fatta in terra come in cielo? Perché in cielo c'è la gloria, c'è l'ordine di Dio. Dobbiamo comprendere questo principio. Dio, prima di ogni altra cosa, creò i cieli e poi la terra. È l'ordine. La terra dipende dal cielo. Il cielo può esistere e esisteva. Dio nella sua esistenza c'era già, con i suoi serafini, i cherubini. Anche il diavolo c'era, i worship leaders, di cui l'altra volta. Ma a un certo punto Dio ha creato i cieli e la terra, quindi ha messo in ordine le cose e ha messo in ordine il fatto che prima c'è il cielo e poi c'è la terra. E questo è importante, perché il primo principio in assoluto di ordine divino è questo, e non possiamo capovolgere l'ordine di Dio vivendo con una mentalità terrena. Nel vivere con una mentalità terrena, assecondando l'andazzo di questo mondo, noi stiamo semplicemente capovolgendo l'ordine divino. Chi è che vuole capovolgere l'ordine divino? Abbiamo detto prima, lo spirito del presente secolo che è l'anticristo. Farti vedere le cose che succedono qua, che sono meravigliose, le cose stanno andando tutto bene, il mondo è perfetto, è bello, le cose, le persone, possiamo fare questo, possiamo fare quello, abbiamo benessere. Ma non è così. L'ordine divino. Dobbiamo imparare a mettere le priorità, come è stato già pure detto domenica dal pastore Franco, le priorità. Siamo nuove creature, quindi siamo esseri spirituali con la mente di Cristo e dobbiamo vivere avendo pensieri che vengono dal cielo e facendo scelte in accordo all'ordine divino. Amen. Non è solo un consiglio, è per il tuo benessere. E la Bibbia è piena di indicazioni per il nostro bene. Solo che a volte noi siamo più portati ad ascoltare la nostra anima, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, ciò che ci appaga subito. Ma non dobbiamo cercare le cose che ci appagano subito. Noi dobbiamo cercare le cose che vengono dal cielo, nel tempo stabilito di Dio, perché il tempo perfetto di Dio porterà gloria e benessere nella tua vita. Amen. Questo è fondamentale. 1 Corinzi 2,16 dice così: infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Non dice: se tu farai 10 preghiere al giorno, se tu ti metterai in ginocchio così, tu avrai la mente di Cristo. Non sta dicendo questo. Dice: tu hai la mente di Cristo. Quindi abbiamo la capacità di fare scelte come le ha fatte Gesù. E Gesù nel deserto ha scelto e ha avuto il coraggio di scegliere e di fare scelte divine per portare l'ordine di Dio. Gesù non si è fatto sorprendere, diciamo così, da quello che erano le parole lusinghiere del diavolo. Ma Gesù ha rifiutato, ha contrastato, Gesù ha usato l'autorità del Padre con la parola, respingendo ogni parola che apparentemente poteva appagare la sua anima, ma non la sua gloria e il suo spirito, e non il progetto che Dio aveva stabilito per lui glorioso, come Salvatore del mondo. Amen. Quindi dobbiamo imparare, se abbiamo la mente di Cristo, possiamo vivere nell'ordine di Dio. Possiamo vivere nell'ordine di Dio, perché abbiamo la sapienza che viene da parte dello Spirito, perché abbiamo la saggezza che viene da parte dello Spirito Santo. Ma dobbiamo avere il timore, il santo timore di Dio, perché è quello che ci porta ad ascoltare la voce dello Spirito, che ci mette sempre nelle condizioni di fare la scelta giusta, quella scelta che viene direttamente dal cielo. È lo Spirito che ci indica le cose. Amen. È lo Spirito, quando siamo sottomessi allo Spirito Santo e a quest'ordine meraviglioso di Dio, le cose funzionano. Abbiamo la mente di Cristo, non possiamo ragionare come ragionano gli altri, il mondo che non conosce Cristo. Non possiamo avere pensieri in accordo al pensiero dominante di questo mondo. C'è un pensiero dominante in questo mondo. Dobbiamo stare attenti alle notizie che ascoltiamo, a quello che succede, perché tutto quello che ascoltiamo viene immagazzinato nella nostra mente e produce sentimenti, produce pensieri. E se ascoltiamo più le cose che fanno parte del pensiero di questo mondo, noi daremo sempre meno ascolto alla voce dello Spirito. Amen. Quindi impariamo ad essere attaccati alla parola, ad essere attaccati alla preghiera, in ascolto a quello che Dio vuole da dirci attraverso il suo Spirito, perché Dio sicuramente ci darà indicazioni e sapienza su come agire. In qualsiasi aspetto, credetemi, non è solo un aspetto iperspirituale, non sto parlando di scelte, chissà quali scelte iperspirituali, anche nelle cose quotidiane. Anche cose quotidiane. Ci sono cose che ti stanno portando lontano dalla presenza di Dio? Ci sono cose che ti stanno portando lontano da quello che è il progetto di Dio? E allora ecco, quelle cose, quelle scelte dobbiamo avere il coraggio di farle e dire: Signore, se tutto questo mi allontana da Te, io mi voglio allontanare da queste cose. Amen. Ma perché non di solo pane vivrà l'uomo, disse Gesù, ma di ogni parola che procede dalla bocca del Padre. Alleluia. La rivelazione, il rema, quello che ti toglie il velo dagli occhi e ti fa vedere le cose come non le hai mai viste, ma che ti dà quella soluzione, ti dà quell'indicazione. Questo è il principio divino. Questo significa avere gli occhi verso il cielo. Questo significa dipendere dal cielo e non dalla nostra mente, dalle nostre sensazioni. Il secondo principio da comprendere per non essere sedotti dallo spirito del disordine è la presenza di Dio che porta ordine nella mia vita. Amen. Devi comprendere questo. Se vuoi ordine nella tua vita, devi ricercare la presenza di Dio. Perché dove c'è la presenza di Dio, c'è l'ordine stabilito di Dio. Genesi 2:4, e abbiamo, l'ho accennato prima, dice così: queste sono le origini dei cieli, vedete, dei cieli e della terra, quando furono creati. Nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Ascoltate bene questo. Nessuna erba della campagna era ancora spuntata, gloria a Dio, perché Dio e il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo, ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di albero. Dopo, è importante questo, piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita, il mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e nel male. Perché ho letto questi versi che abbiamo letto tante volte? C'è un ordine in tutto questo. Dio creò i cieli e la terra e non c'era albero, non c'erano piante. Come ha fatto Dio a piantare in Eden un giardino se non c'erano semi? La sua presenza. La sua presenza era il seme che ha piantato il giardino in Eden. Non un seme naturale, ma la presenza stessa di Dio ha fatto crescere, piantare. Sapete, la parola piantare significa appunto seminare. E la parola in ebraico per piantare è nauta. Spero si legge. Tu che sai l'ebraico, come tu sei, no? Ti manca l'ebraico. L'aramaico antico sì, ma l'ebraico ti manca, diciamo, vabbè. Ecco, la parola dice, nauta, dice proprio così, piantare. Cioè, proprio l'atto del seminare per far crescere qualcosa. Quindi se non c'erano alberi, e noi sappiamo che il seme non nasce da chissà che, nasce dal frutto. E quindi è chiaro che ci doveva essere degli alberi, ma non c'erano. E allora come ha fatto Dio a piantare in Eden un giardino meraviglioso? La sua presenza. E quando c'è la sua presenza, tutto cresce in ordine, tutto cresce benedetto, tutto è avvolto dalla sua gloria e la sua gloria è manifestata e non c'è disordine. In Eden non c'era disordine, c'era la perfetta intimità, la perfetta comunione che poteva avere il Padre con la sua creatura, con i suoi figli. E non c'era disordine, perché quel seme che era stato piantato era la presenza di Dio. Quando c'è la presenza di Dio nella tua vita, non c'è disordine. Quando c'è disordine, è perché non c'è la presenza di Dio. Possiamo conoscere l'ebraico, l'aramaico antico, possiamo il greco, tutto quello che vuoi, ma se c'è disordine, non c'è la presenza di Dio. Amen. E questo è molto importante, perché non dobbiamo farci sorprendere dallo spirito del presente secolo. Sapete, la Bibbia dice che negli ultimi tempi succederà una cosa: la conoscenza aumenterà, ma l'amore di molti lo vedi che non va di pari passo la conoscenza con l'amore di Dio? Non è perché c'è tanta conoscenza, allora siamo uomini di Dio. Non è la conoscenza che ti fa diventare un uomo di Dio, ma è l'intimità, è la presenza di Dio, è la guida dello Spirito Santo, è il rema, è la rivelazione della Sua parola, è quando siamo sottomessi alla Sua volontà. E noi vogliamo essere una Chiesa sottomessa alla volontà di Dio. Amen. Possiamo alzare le nostre mani? Potete fare anche un bel applauso con le mani alzate, dai. Se sto dicendo qualcosa di sbagliato, mi fate il fischio. Se invece siete contenti di quello che sto dicendo, fate un applauso. Amen. Grazie. Fatelo più forte, non è per me, eh? È per il Signore Gesù. Gesù è stato l'esempio perfetto di una vita ordinata alla presenza di Dio. Il nostro modello perfetto. Qualcuno dice, però lui era Gesù. Era vero Dio, ma è vero uomo. È stato sottoposto alle stesse nostre passioni, dice la Bibbia. Ma è stato trovato senza peccato. Alleluia. Abbiamo la possibilità, abbiamo detto prima, abbiamo la mente di Cristo, quindi siamo nelle condizioni di essere portatori di ordine e di presenza di Dio. Vado velocemente. Anche l'Apostolo Paolo, tornando alla Chiesa e a quello che erano gli insegnamenti di Paolo che faceva alla Chiesa, l'Apostolo Paolo dice una cosa in 1 Corinzi 14:40. Ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. Possiamo fare tante belle cose, ma non dobbiamo dimenticarci di fare ogni cosa con decoro e con l'ordine che viene da parte di Dio. Amen. Perché Dio si compiace di stare nell'ordine, perché quello è il suo ambiente naturale. E quando noi siamo ordinati, Lui ha piacere di stare con noi. Nel disordine ci sguazza il nemico della nostra anima, con i suoi mormorii, con le sue maldicenze, con la sua ribellione, col suo parlare male delle autorità, col suo dire che sempre le cose non funzionano, non cambieranno mai. Quando pronunci questa parola, ricordati, stai dicendo: Dio, non sei capace di cambiare le cose. Le cose cambieranno? Sì. O no? Amen. Perché è Dio che cambia le condizioni, è Dio che cambia le situazioni, è Dio che trasforma le avversità in benessere per te, in opportunità per la tua vita. È Dio che cambia le cose, non sono le nostre capacità. Amen. E quindi dobbiamo credere fino alla fine che Dio è capace di cambiare le cose, che Dio è capace di guarire Paola, che Dio è capace di guarire Tina, che Dio è capace di liberare gli oppressi fino all'ultimo istante. E Lui è Dio, non siamo noi. Questo è l'ordine di Dio. Alleluia. Mentre Mosè stava per costruire il tabernacolo, Dio gli disse una cosa, che lo troviamo in Ebrei 8:5. Secondo quello che fu detto da Dio a Mosè, quando questi stava per costruire il tabernacolo, non gli dette una strategia di chissà che cosa, ma gli disse: guarda, e gli disse di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Dove? Alla mia presenza. Il modello, c'è un modello nel fare le cose. E il modello di Dio è l'ordine divino. Alleluia. Possiamo fare tante cose, ma noi dobbiamo fare le cose secondo il modello di Dio. E il nuovo anno sarà un anno di grandi vittorie per ognuno di noi. Ci credete? Sarà un anno nuovo di grandi vittorie.
perché noi metteremo in pratica il modello di Dio. Alleluia. Io sono entusiasta di sta cosa, pastore, lo so tu. Alleluia. È così, dobbiamo essere contenti di quello che sta per venire, perché come diceva anche il mio caro apostolo Cristoforo Tirone, il meglio ti attende. È una frase che lui diceva sempre, mi è rimasta impressa. Però è vero, non è un buttare profezie così, e a volemosi bene, tanto basta dire quattro parole, Gesù ti ama. No, noi ci crediamo veramente, perché noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Alleluia, il Salvatore del mondo, che è venuto a dimostrarci, a mostrarci il modello perfetto di vita gloriosa. Quindi c'è un modello. Sapete, anche l'apostolo Paolo diceva, siate miei come io. È un modello. Hai bisogno di prendere dei modelli nella vita, anche in chiesa, le autorità, i pastori, persone mature come modello. Ma non per osannarle, per adorarle, ma affinché ti possano incoraggiare a essere uomini e donne di Dio come lo sono loro. È un onore avere persone che dopo 40 anni sono sedute qua e nonostante tutte le condizioni, le situazioni, tutte le difficoltà della vita, sono ancora qua a dare la loro vita per il Signore. È un modello. Alleluia. È un esempio. Circondati di persone che possono essere un esempio per te. Abbi il coraggio di fare questo. Abbi il coraggio, perché ci vuole coraggio. Il 2024 sarà l'anno del coraggio. Sei d'accordo con me, pastore Franco? Gloria a Dio. Ci andrà coraggio per fare scelte divine, per essere una chiesa unita. Ci vuole coraggio. Per essere una chiesa forte ci vuole coraggio, una chiesa che porta la presenza di Dio ovunque va, ci vuole coraggio. E vedi, Dio non dette una strategia a Giosuè di vittoria. Ma che cosa disse Dio a Giosuè? Sappiamo tutti a memoria. Ma perché non lo mettiamo in pratica? Giosuè disse, Dio a Giosuè, sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare a loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Che strategia è questa? Io ho bisogno di capire come devo fare per vincere contro i nemici. Dio vuole, prima di ogni altra cosa, parlare al tuo cuore. Dio prima di ogni altra cosa vuole che tu inizi a guardarti come ti vede Lui. Lui prima di ogni altra cosa vuole che tu impari a capire che in Lui tu sei forte e coraggioso. E non quello che ti dice il diavolo, non quello che ti dice il nemico della tua vita, che vuole farti vedere sempre le tue debolezze e le tue mancanze. Dio ti sta dicendo, sii forte e coraggioso. Alleluia. E tu vedrai la gloria di Dio, ma sii forte e coraggioso. Sarà l'anno del coraggio per cercare la sua faccia, per cercare la sua rivelazione, per cercare la sua guida. Questo noi vedremo, perché quando ci mettiamo sotto la missione dello Spirito Santo, noi siamo destinati a vincere e a vedere la gloria di Dio. E ci vuole coraggio per credere. Ci vuole coraggio per credere. Amen. Se lo credi, alzati in piedi, alziamo le nostre mani. Il diavolo cercherà sempre di mettere disordine nei tuoi pensieri. Il diavolo cercherà sempre di mettere sensi di colpa nella tua vita che portano disordine. Ma Gesù ha pagato il suo prezzo. fino all'ultima goccia del suo sangue. La parola dice che a un certo punto non uscì più sangue. E il diavolo cercherà sempre di farti sentire mancante davanti a Dio. Ma la grazia di Dio questa mattina ti dice: abbi il coraggio di credere che io ho pagato il prezzo più alto per te. Abbi il coraggio. Alleluia. Oh, rabasciata babasse. Prenditi qualche minuto per stare davanti alla presenza di Dio. Non voglio fare un appello, sentivo prima di fare un appello, ma sento che c'è un'unzione di convincimento da parte dello Spirito Santo, che è Lui che convince i nostri cuori, dice la parola. E allora Dio sta convincendo il tuo cuore che tu sei forte e coraggioso, che tu riuscirai a fare scelte che vengono dal cielo e non scelte che vengono dalla terra, che deve essere sottomessa al cielo. Tu farai scelte di sapienza, di saggezza. Alleluia. Oh Signore Gesù. Alleluia. Padre Celeste, Padre Celeste. Il coraggio di vivere nell'ordine divino. Sì, Signore. Perché quello che tu vuoi, Padre, è questo. E questo coraggio che viene dalla fede che tu hai messo nel nostro cuore sia manifestato quotidianamente, Signore. Ora bascete a Baba. Dio sta parlando alla tua vita in questo momento. Io sento nel mio cuore che Dio sta mettendo ordine nei tuoi pensieri. Dio sta mettendo ordine nel tuo cuore. Dio sta mettendo ordine in quelle aree della tua esistenza dove hai lasciato per troppo tempo spazio al nemico di poter agire. Abbi il coraggio. Alleluia. Ora babababababasse. Ora bascia. Tutte le persone, quando leggiamo la Bibbia, tutte le persone inferme, che avevano delle difficoltà fisiche, all'epoca di Gesù, erano considerate una maledizione per la società. Erano emarginate, erano messe da parte. Ma tutte coloro che sono state guarite hanno avuto il coraggio di andare contro la mentalità del tempo per ricevere la guarigione divina. Amen. Alleluia. E lasciatemi passare questa frase. C'è una santa ribellione che siamo chiamati ad attuare, che è quella di non conformarci alla mentalità del presente secolo. Amen. Alleluia. A non accettare le cose che vediamo, le avversità, le ingiustizie. Alleluia. Noi siamo forti e coraggiosi. Tu sei forte e coraggioso. Alleluia. E tu vedrai la gloria di Dio, perché Dio sta rimuovendo dalla tua vita, dalla tua mente e dal tuo cuore tutto quel disordine che ti ha portato fino adesso a non realizzare pienamente le promesse di Dio nella tua vita. Oh, Signore, sì, Signore, tu lo stai facendo, Padre. Tu lo stai facendo, Signore. Tu singolarmente stai mettendo ordine, ma lo stai facendo anche come Chiesa, Signore.
come famiglia, come corpo di Cristo che è qua rappresentata, Signore. Alleluia. Noi vogliamo essere sottomessi alla Tua volontà. Oh, Jesus, alabasha. Chiudiamo gli occhi tutti, per favore, anche quelli che magari sono in fondo, che stanno facendo qualche servizio. Io credo che questi momenti siano importanti. Dobbiamo imparare che alla fine del culto, quando si fa la chiamata o si prega, è importante rimanere alla presenza di Dio. Dio vuole ministrare al nostro cuore, al nostro spirito. E sono momenti preziosi. Gloria a te, Signore Gesù. Gloria a te, Signore Gesù. Alleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Questo è quello che lo Spirito Santo stamattina mi ha fatto sentire prima di arrivare qua. E che sta dicendo alla nostra Chiesa, alla sua Chiesa. Chiesa, è un nuovo inizio. Sii forte e coraggiosa. Amen. Perché io ti farò vedere la mia gloria. E voglio leggervi questi versi e poi concludiamo in Efesini capitolo 1, dal verso 3. E dice così: benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, che è amore anche, predestinandoci a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, e questo a lode e gloria della Sua grazia, che ci ha dato nel Suo Figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in Lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, perché noi fossimo all'ode della sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Alleluia. Fermiamoci qua. Alleluia. Grazie Padre per questa benedizione. Grazie perché Tu questa mattina, Signore, hai stabilito un punto di inizio per ognuno di noi, Signore. Ci hai fatto comprendere, Signore, che abbiamo bisogno di dipendere dal cielo, da quello che viene dal Tuo cuore, Signore, più di ogni altra cosa. E noi vogliamo realizzare, Signore, quei segreti del Tuo cuore, Padre, che Tu hai promesso di farci realizzare attraverso la rivelazione del Tuo Santo Spirito che hai messo in noi e che ci porta direttamente nell'ordine divino, Padre, di ogni cosa. E Ti ringrazio, Signore, perché noi vogliamo stabilire questa mattina un patto con Te di coraggio e di forza, perché questo è quello che Tu ci stai chiedendo e noi Te ne siamo grati, perché in Te siamo più che vincitori, Signore. In Te siamo più che vincitori e noi vedremo la Tua gloria manifestata in mezzo a noi nel nome prezioso del Tuo Figlio Gesù Cristo. Amen e amen. Alleluia! Dio ci benedica, Dio ti benedica grandemente, non perdere nulla di quello che è stato detto, ma fallo tuo, alleluia, proteggi questo tesoro che è stato depositato nel tuo cuore, con la preghiera, con la lettura e la meditazione della parola di Dio e con la comunione fraterna. Ricordati, è molto importante, perché c'è una grande benedizione in tutto questo. Dio ci benedica e buon Natale. Alleluia.